ci immergiamo con umiltà e con pazienza nello studio del testo, accorgete che è uno studio non solo esegetico ma pastorale, provando a riscaldare il cuore degli uditori. Noi dovremmo essere come i discepoli di Emmaus, che a volte arrivano un po' stanchi e provati, e man mano che la parola ci viene spiegata, ci viene comunicata, ci viene consegnata, il cuore si scalda. E poi dovremo tornare felici nelle nostre zone a raccontare quel calore che la parola di Dio ci mette dentro, a raccontare. La catechesi non è una parola, ma è una comunicazione di fede, raccontare il fascino di un incontro. Non basta conoscere, ma occorre essere affascinati e avere anche la capacità di attrarre con il fascino che il Signore ha dato a noi. Contemplari alis contemplata tradere. La grande fatica del movimento catechistico è quello di contemplare e trasmettere ad altri le cose con la persona contemplata. Le lezioni più brutte sono quelle che sono fatte a tavolino, con le tecniche, semplicemente con le tecniche di comunicazione, quelli che non sanno raccontare la storia di un incontro. Il titolo è troppo relativo questa sera, è troppo relativo, non importa, Gesù è discusso, è un titolo troppo riduttivo. Io provo a dare alcune coordinate, poi abbiamo un po' di silenzio, preghiera dei fedeli, e a casa abbiamo un mese per rileggere il testo completo, possibilmente prendendo in mano la Bibbia di Gerusalemme e andare ai testi paralleli, che io per problemi di tempo devo solo presupporre e non posso leggere. Nella Bibbia di Gerusalemme, tra l'altro nel mese di febbraio dovrebbe uscire, non comprate questi giorni la Bibbia di Gerusalemme, Marta mi manderà gli accidenti, ma perché sta uscendo la Bibbia di Gerusalemme, è quasi pronta con la traduzione della CEI. Io ho dovuto ricusare avevo la Bibbia, quella nella traduzione della CEI, ma con le note di quella di Gerusalemme, allora sono ritornato a quella di Gerusalemme stretta, con la vecchia, non brutta traduzione, però quella che arriva, allora sarà la stessa Bibbia di Gerusalemme, con le note, eccetera, eccetera, serve da studio, da lexio, da meditazio, eccetera, e uscirà fra un mesetto e mezzo, già si può prenotarla, mi pare, almeno nella sede delle Dioniane. Quindi Marta venderà altri libri, e nel frattempo venderà roba da carnevale, se ce n'ha, non so. Qui c'è ancora il presepio acceso, quindi qui siamo nel mondo ortodosso, quindi Natale finisce più là, vero Don Benito? Registra queste sciocchezze, no? Andiamo a noi. Il brano di questa sera lo dividiamo in tre blocchi. Il primo, la folla e i discepoli. Il secondo, la scelta dei dodici, che meriterebbe già da sé un corso di esercizi spirituali. Il terzo, Gesù che è contestato dagli scribi, dai farisei e larvatamente, ma in maniera decisa, dai suoi familiari. Gesù discusso, dall'inizio troviamo davvero che Gesù si allontana dalla folla, perché lo cercano per interesse e non per fede. Un po' come le vocazioni monacali d'estate, soprattutto nei conventi, nei monasteri di collina o della montagna, dove si mangia bene, si dorme meglio e nascono le vocazioni estive, ma dopo si sciolgono finita l'estate. È una tradizione ormai, si dice anche nei gerghi comuni. Gesù si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla. Questo molto poi è tradotto in tanti termini e tante zone geografiche. Sentendo ciò che faceva, si recò da lui questa folla. Egli pregò i discepoli di andarsene un po' più in là. Ma come? C'è la folla che ti cerca? Gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Ne aveva guariti molti, quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Ma quando, ecco la prima contestazione, quando arrivano gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ma egli, strano, severamente li sgridava perché non lo manifestassero. Allora Gesù continua a manifestarsi mediante le parole e le opere, e la sua rivelazione, manifestazione, suscita comportamenti differenti. C'è la reazione della folla, c'è la reazione dei discepoli e poi dei dodici, c'è la reazione dei parenti, c'è la reazione degli scribi. Premessa: non diamo per scontato automaticamente che noi siamo già il gruppo dei discepoli o degli apostoli. La decisione pro o contro Gesù si gioca nel cuore di ciascuno, laddove il mistero del bene e del male, della verità e della menzogna si scontrano. Innanzitutto la folla e i discepoli. Marco non è fastidiato dalla folla, ama le folle. Gesù ama le folle, le guarda con simpatia, ma Gesù prende continuamente distanza dalle folle. In una teologia totalmente popolare potremmo dire, non so se voi suonate l'organetto, cioè mi pare che il vicario generale suona faceva pubblicità anche così in audio, prendi fiato e poi chiudi, allarghi e chiudi. La storia del popolo di Israele è fatta di folla e di resto. La folla non bisogna cacciarla, ma bisogna proporre qualcosa che disturbi e il resto si riconosca nell'identità. Non dobbiamo aver paura delle folle, ma non dobbiamo cavalcare le folle. Gesù spesso prende distanza dalle folle. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli a disposizione una piccola barca per non essere oppresso, traduce qualcuno, dalla folla, oppresso dalla folla. Penso ai nostri cari preti, se qualche volta tenessero un po' le distanze per non essere oppressi e non aver nulla da dare alle folle. Sapersi staccare un po'. Anch'io faccio parte dei preti, eh? Ma è soprattutto la distinzione tra la folla e i discepoli che viene affermata nel nostro brano. Gesù è seguito da grandi folle, rivolge la parola a tutti, ma discepoli sono soltanto coloro che si staccano dal comportamento della folla e ascoltano la parola e si decidono per lui. La folla per natura è solo un gruppo di ascoltatori. Il discepolo ascolta, si appassiona, si decide per il Signore. La folla di solito va a vedere. Il Vangelo di Giovanni dice, nel percorso della via della croce, le folle gridavano, le donne stavano a guardare, è già qualcosa, qualcuno invece portava la croce. Il discepolo, ahimè, non c'era, eccetto che quello che Gesù amava. La folla è la base per costituire dei discepoli. Tra i discepoli Gesù sceglie gli apostoli. Non c'è contraddizione, c'è progressività. Il nostro compito dovrebbe essere quello di aggregare le folle per creare dei discepoli e dentro i discepoli intuire chi può essere l'apostolo. Non so se noi preti potessimo dire vieni con me, lascia tutto, non già abbiamo l'autorevolezza e non già abbiamo la competenza interiore. Tu dici ma si può sbagliare? Anche Gesù c'ha quel mistero di errore. In una vocazione è possibile, ma in una libertà impossibile. Giuda. Chissà se il nostro popolo di Dio o le nostre ecclesialità, fra non so quanti anni, centinaia d'anni, potrà dire regna su di noi tu, facci il prete. In te vediamo le caratteristiche. Non a caso quando c'è la progressione spirituale di un diacono futuro, diacono permanente, e l'assemblea parrocchiale istituzionalizzata, il consiglio pastorale è addetto a dare indicazioni di discernimento dentro le quali o con le quali il vescovo deve fare i conti per natura. Nessun vescovo ordinerà un diacono permanente o un prete se non già le indicazioni del proprio consiglio pastorale della parrocchia. È impossibile. Non c'è un presentatore, uno sponsor, è il consiglio di parrocchia, è l'habitat dove uno si confronta, si misura, non è il titolo di studio che ti fa diacono, che non vuol dire che l'ignoranza può essere una virtù. È una delle condizioni, regna su di noi, cioè servici. Chissà se riusciremo, io non lo ricorderò, a poter dire lo stime che dirà, tu fai il prete. E noi subito le ragazze, no, salvamelo questo per carità, eh? C'è il celibato come condizione. Dicevo, i discepoli sono quelli che si staccano dalla folla. Il discepolo è colui che ascolta e crede, nonostante le esitazioni e le paure che rimangono, esce dalla folla per seguire il Cristo. Il discepolo è tolto dal contesto generale della folla e si distingue da essa per il suo amen, eccomi, all'azione di Gesù. Un amen inizialmente stupito, oscuro, poi pian pianino sempre più chiaro. Dalla folla ai discepoli, dai discepoli ai dodici. Il numero 12 non è casuale, lo sapete bene, è il riferimento alle 12 tribù di Israele. E con questo Gesù rivela la sua intenzione di dare vita al nuovo totale popolo di Dio. 12, la pienezza dei 12 tribù, in quelle 12 ci siamo pure noi. Immagini che non sono di natura ebrei circoncisi di diritto, appartenenti al popolo di Israele, noi siamo immagini, noi siamo quei lontani, quella gente di colore bianco in rapporto a quelli più cenotici, noi siamo di colore, mica sono gli altri. Non siamo di colore noi? Il bianco è un colore o no? Ci siamo persi noi anche nel linguaggio? Ci avete mai pensato? Gente di colore. Anche tutti noi siamo di colore. Ebbene, il numero 12, il tema dei 12 assume nella tradizione evangelica un duplice e grande significato. I 12 sono i pastori del popolo di Dio, ma sono anche, ancor prima, il germe del nuovo popolo di Dio, la Chiesa in miniatura. Oh, è bella questa Chiesa in miniatura, fatta di uomini imperfetti. Fatta di uomini, pur chiamati, affascinati da Gesù, addormentati nel momento della prova. Fatti di uomini da scarpe da tennis, molto esperti nelle fughe. Molto esperti nelle fughe, dalla croce, dal mistero centrale, così simile a noi. Molto imperfetti. E Gesù a Pietro, dopo la risurrezione, non chiederà la perfezione, ma chiederà: mi ami tu? Mi ami tu? Ahimè, la nostra voglia di volere preti perfetti, diaconi perfetti, moglie dei diaconi perfetti, famiglie perfette, catechisti perfetti, educatori perfetti, non li troverete mai, non sono nei criteri di Gesù. Uomini, mi ami tu? E noi che a volte nel discernimento vocazionale pensiamo solo al titolo di studio, ho 3 lauree, quindi ho il diritto a essere diacono prete. Mi ami tu? Il Signore non ha chiesto professori, vedremo fra un po' nella piccola analisi del Vangelo della chiamata, non dice vieni e impara, vieni e seguimi. Alcuni di voi sono catechisti, mi pare. O vi allenate a diventare catechisti. Si impara il catechismo o si educa alla sequela di Gesù? Facciamo l'esamino della lezione risposta a memoria. L'ignoranza non è mai una virtù, sia ben chiaro. Oppure riconosciamo i percorsi dell'abbandono nel Signore, nella vicinanza, nella preghiera, nella stima, nel fascino che si addentra nel cuore dell'uomo nei confronti del Signore. La grandezza dell'uomo di Dio è il parlare o il fascino che ha in Dio? Sono provocazioni lecite, ma direi anche doverose. E in questa seconda prospettiva, il germe del nuovo popolo di Dio, che noi intendiamo studiare il brano, vogliamo scoprire i tratti della comunità cristiana. I versetti sono 13-19, capitolo 3. Li colleghiamo idealmente ai testi precedenti della sequela. La chiamata, abbiamo trovato la volta scorsa, l'iniziativa preminente di Cristo, il lasciare, il seguire. Gesù che chiama, lasciare, seguire, subito, erano i temi un po' psicologici e teologici della chiamata, dell'ultima scuola della parola. In Marco 2 troviamo, versetti 13-17, la chiamata di Levi, scorgiamo, abbiamo scorso, o immaginiamo di scorrere, la universalità della chiamata. L'appello di Dio non conosce chiusure, si rivolge a tutti, giusti o peccatori. Nel nostro brano, meraviglioso brano, l'avremo meditato chissà quante volte, nel nostro brano si riprende soprattutto il motivo della scelta separazione dalla folla e si precisa il significato: vi farò pescatori di uomini. Si tratta di fare comunità con Gesù, innanzitutto. Si tratta poi di predicare e liberare dal maligno. In altre parole, di ripetere quello che Gesù va facendo, compresa la vittoria su Satana. Ma è sulla scelta separazione che vorrei innanzitutto attirare brevemente l'attenzione. Gesù chiamò a sé quelli che volle. Ci torneremo fra un po' in un'analisi spirituale più approfondita, cerchi concentrici. Chiamò quelli che egli volle. È una scelta libera e gratuita. Non c'è il titolo di teologia o la moglie che dice fa il diacono. È un bel look. Sei visibile, sei qualcuno. O fa il prete, la moglie no, magari la mamma. Ahimè, le nostre mamme invece ci hanno tirato sempre un po' indietro. Meglio così, ci hanno fatto maturare le giuste scelte. Cristo chiamò a sé quelli che gli volle. Ripeto, scelta libera e gratuita. L'uomo non può pretendere niente. Separandoli dalla folla e da altri discepoli. Eppure, egli venne per tutti ed è salvatore di tutti. Notate la universalità della salvezza e la profonda solidarietà con gli uomini non eliminano la separazione, anzi la esigono. Presi da, separati da, consacrati per, rimandati a. Presi, separati, consacrati, mandati. C'è un cammino di risucchio nel piccolo, ma per poi ridondare nella folla. Dalla folla sceglie quelli che gli volle perché stessero con lui. Mediteremo fra un po' anche su questa parola, stare con lui, e poi perché tornassero a predicare a tutte le genti, parole e opere, segni e chiacchiere. Una parola sacramentale, una parola con il corpo. E noi dovremmo chiederci come mai noi parliamo solo con la bocca. Parliamo di comunità, non abbiamo una comunità da raccontare. Parliamo dei poveri, viviamo da ricchi. Parliamo di misericordia e non ci sappiamo riconciliare. Chissà. Separazione, ripeto, che non può assolutamente attenuarsi. Si cadrebbe nel conformismo. È una separazione che non nasce da noi, ma dalla chiamata di Dio e dalla fedeltà alla sua parola. Non è contro il laicato, ma è dal laicato verso la consacrazione per ritornare al laicato. Non da padroni, ma da servitori della fede, animatori della comunione, misericordiosi. Ripeto, una separazione che non nasce da noi, ma dalla chiamata di Dio e dalla fedeltà alla sua parola. Scelta e separazione devono risolversi nel servizio e nella comunione. Scelti per servire tutti e diversi per opporsi alla logica del mondo. Ma non devono essere soppresse in nome di un facile egualitarismo. Queste distinzioni che finirebbe con lo stemperarsi nell'anonimato e in un fondamentale disimpegno. Eppure il gruppo dei dodici non è sottratto al ministero del male. Non sono i migliori. Il gruppo dei dodici non è sottratto al ministero del male. Quante crisi nostre di fede nascono quando vediamo il mistero del male anche nel gruppo dei dodici adesso sono moltiplicati per 12, per 12, e i vescovi sono, pare, nel mondo 4-5 mila, gli emeriti ormai ci superano, a noi la vita è diventata lunga. Ebbene,